Sono le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Altre 20 denunce per gli scontri del 22 settembre in stazione centrale a Milano al termine di un corteo per Gaza. Per 7 manifestanti sono scattati gli arresti domiciliari, utilizzato anche il riconoscimento facciale informatico per identificarne alcuni. Investito da un camion in retromarcia a Milano, morto uomo di 84 anni, è successo in via Cadore. A Bergamo un bambino di 9 anni è grave dopo essere stato travolto da un'automobile mentre attraversava la strada ad un semaforo. Electrolux, fabbrica vuota a Solaro, altissima adesione di lavoratori e lavoratrici dopo l'annuncio della proprietà di licenziare 1700 persone a livello nazionale, nel milanese a rischio 200 posti di lavoro. La solidarietà arriva da più parti, tranne che da Regione Lombardia, che non si fa vedere. Altre 20 denunce per gli scontri in stazione centrale al termine del corteo per Gaza del 22 settembre scorso. Tra i nuovi denunciati, 7 sono stati messi agli arresti domiciliari. Il servizio di Roberto Maggioni.
7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con firma 2 volte al giorno è il bilancio del nuovo filone dell'inchiesta della Procura di Milano sugli scontri avvenuti il 22 settembre scorso al termine della manifestazione per Gaza, finita con scontri prolungati prima nella galleria delle carrozze della stazione centrale, poi su piazza Duca d'Aosta e in via Vittor Pisani. Le misure sono state eseguite dalla Digos di Milano e si aggiungono a quelle già scattate lo scorso 16 marzo, portando a quasi 50 il numero complessivo degli indagati a vario titolo. In questa terza tranche di denunce sono stati colpiti soprattutto giovani di seconda generazione, nati in Italia da genitori stranieri oppure nati all'estero e arrivati in Italia alcuni anni fa. Solo 2 sarebbero vicini ad ambienti dei centri sociali. I reati contestati sono resistenza aggravata, pubblico ufficiale, lancio di oggetti, atti a offendere, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato. Nell'ordinanza del GIP compare anche l'accusa di distruzione o deterioramento di beni culturali, contestata per i danni provocati alla stazione centrale di Milano, considerata bene di interesse storico e culturale. Secondo la ricostruzione, negli atti, durante gli scontri, alcuni manifestanti avrebbero tentato di forzare gli ingressi della stazione, colpendo i portoni storici e le vetrate con aste, pietre e vari oggetti recuperati dalla strada. Per l'identificazione degli indagati, in particolare di chi non aveva precedenti penali o non era mai stato identificato in precedenti manifestazioni, è stato utilizzato anche il sistema informatico di riconoscimento facciale SARI, in dotazione da qualche anno alla Polizia Scientifica.
Sono atterrati a Malpensa gli studenti della Striscia di Gaza che hanno vinto le borse di studio UPALS, Italian Universities for Palestinian Students, ideate per permettere a ragazze e ragazze di palestinesi residenti nei territori occupati di frequentare l'università in Italia. I primi erano arrivati a Milano a fine settembre, dopo essere stati evacuati con una missione coordinata dal Ministero degli Affari Esteri italiani. Poi a metà dicembre un blocco del corridoio umanitario aveva impedito la partenza degli altri studenti Gazawi. Dei 13 arrivati oggi a Milano, 10 frequenteranno la statale, 3 studieranno in Bocconi. Sentiamo Stefano Simonetta, prorettore della statale, che per mesi ha coordinato il viaggio degli studenti.
Avremmo sperato e avrebbero dovuto, diciamo, essere evacuati fra la metà di dicembre e la fine di gennaio. Le evacuazioni si sono interrotte per tante ragioni e poi c'è stata una guerra scatenata da Trump e Netanyahu. Israele ha sigillato le frontiere. Insomma, siamo arrivati all'inizio di maggio, quando finalmente è arrivata la notizia che avrebbero potuto lasciare la striscia, cosa che è avvenuta nella notte fra domenica e lunedì. Poi hanno raggiunto in bus, come avviene in questi casi, Amman, con un viaggio che in condizioni normali richiederebbe meno di 3 ore, che in realtà anche questa volta ne ha richieste 26, e noi siamo andati a prenderlo, io e la mia collega Monica, perché ci sembrava bello, diciamo, che la statale di Milano accogliesse i suoi borsisti dal primo momento possibile. Sono 3 ragazze, 7 ragazzi, il più anziano, diciamo così, è del 2000, le più giovani e i più giovani sono del 2005, sono iscritti a corsi di studi dell'area medica, però ci sono anche 3 umanisti e uno che è iscritto a scienze dei servizi giuridici e un gruppetto che è iscritto ad informatica. Erano tutte persone che avevano iniziato il loro percorso universitario in Palestina, hanno partecipato al nostro bando. Noi abbiamo avuto quasi 700 domande lo scorso giugno, abbiamo selezionato una 60ina di profili, poi abbiamo cercato di dare a quasi tutte queste persone, a quante più possibili, le borse per permettere a queste ragazze e questi ragazzi di poter proseguire i loro studi e poi, come un po' tutti loro ci dicono, quando sarà possibile portare la formazione che hanno ottenuto qui là per la Palestina che verrà.
È stato investito da un camion che stava facendo retromarcia, che gli è passato sopra due volte. È morto così un uomo di 84 anni in via Cadore, di fianco al parco Formentano, zona Corso 22 Marzo. È successo questa mattina. L'anziano, trasportato poi in codice rosso all'istituto clinico Città Studi, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il conducente del mezzo si è fermato ad assistere la vittima, dando lui stesso l'allarme. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando il viale diretto alla fermata dell'autobus ed era molto lontano dalle strisce pedonali. E a Bergamo, invece, nel pomeriggio, un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto, è stato così trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, in questo caso pare che fosse appena sceso dalla vettura guidata dal padre, ferma al semaforo rosso per attraversare la strada, quando una macchina l'ha investito e il conducente non è riuscito ad impedire l'impatto. Grandissima adesione oggi nello stabilimento dell'Electrolux di Solaro allo sciopero annunciato dopo che la proprietà ha deciso di licenziare circa 1700 lavoratori in tutta Italia. Per lo stabilimento nel milanese, che al momento impiega circa 700 persone, si parla di una riduzione di quasi 200. Andrea Torti della FIOM sta seguendo la vicenda.
Oggi la fabbrica era vuota, noi abbiamo comunque organizzato un presidio la mattina dalle 5 per presidiare gli ingressi dell'azienda quando iniziano i turni, quindi siamo stati davanti all'azienda dalle 5 alle 11 della mattina, poi al pomeriggio, e questa sera saremo nuovamente di fronte all'azienda dalle 21. I lavoratori rimangono compatti e rispondono che non vogliono piegarsi a questo piano, che diciamo non è un piano industriale, ma come l'abbiamo dichiarato fin da subito è un piano di trasferimento e dismissione della produzione.
Manca un appoggio istituzionale però in questo percorso.
Allora, noi da subito abbiamo detto che il tavolo che si stava tenendo in sede confindustriale settimana scorsa non era il luogo giusto per discutere gli argomenti che l'azienda voleva discutere, perché l'azienda andava a rompere un patto non con lavoratrici e lavoratori, ma in primis con lo Stato italiano, perché gli accordi di Electrolux sono stati fatti in sede istituzionale fino ad oggi. E quindi noi ci siamo alzati e abbiamo chiesto l'intervento dei lavoratori attraverso lo sciopero e per chiedere un intervento del governo. Allora, il governo ha sì convocato un tavolo lunedì prossimo, è il minimo che potesse fare. Noi oggi chiediamo però un impegno da parte di tutte le istituzioni di sostenere la lotta delle lavoratrici e lavoratori e trovare delle soluzioni. Davanti all'azienda abbiamo visto la sindaca, abbiamo visto consiglieri regionali di opposizione, finora la Regione Lombardia invece non l'abbiamo ancora vista.
La vicenda dell'imprenditrice bergamasca minacciata da militanti di Casa Pondo a Bergamo è finita in Senato. La donna, titolare di un'agenzia di comunicazione, ha denunciato il fatto che il 9 maggio è stata intimidita da un militante neofascista mentre stava entrando nei suoi uffici vicino alla sede di Casa Pondo cittadina. Tino Magni, senatore di AVS, ha depositato un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Sentiamolo.
Non è possibile che una cittadina venga, come diciamo, molestata e impedita di entrare nei propri uffici. Per di più da un gruppo, da una persona che fa parte di un gruppo parafascista che dovrebbe essere sciolto, e quindi in sostanza siamo di fronte a questo fatto. Mi pare evidente, chiedo, come ho sempre chiesto anche in altre occasioni, al Ministero dell'Interno se non è ora di sciogliere tutte le unità parafasciste che sono contro la Costituzione, perché questo è il dato.
Non sembra che dal governo siano mai arrivate risposte però in quella direzione, insisterete?
Purtroppo no, però non è per questo che, per esempio, anche su Dongo e in altri fatti io non ho continuato a farle, perché comunque bisogna ribadirle. Questo è il dato fondamentale. Non è che perché uno non risponde allora non ci fanno più queste denunce. Io penso che oggettivamente vanno isolati dal punto di vista politico, ma dal punto di vista istituzionale è un mio compito quello di denunciare al ministro degli interni che c'è, diciamo, un personaggio che fa parte di una formazione, diciamo, illegale e che addirittura si è permesso di molestare una cittadina libera che deve entrare in casa propria. Quindi questo è il fatto e va sostenuto. Continuerò ad andare avanti in tutte le occasioni a fare questo.
A Bormio torna a far discutere il progetto di realizzare una tangenziale nella Piana della Lute, un'area agricola di grande valore storico in Valtellina. La sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi, da anni è decisa a far partire i lavori, nonostante forti polemiche sul territorio. Il comitato dei cittadini, che si oppone al progetto, negli anni scorsi si è visto bocciare la richiesta di fare un referendum e ha presentato un ricorso al TAR. Ora chiede un incontro pubblico all'amministrazione comunale. Ludovica Canclini fa parte del comitato a tutela della Lute.
Questa richiesta di incontro pubblico ci è parso doveroso chiederla proprio in questo momento, alla luce dell'esito dell'audizione in Commissione Infrastrutture e Ambiente di Regione Lombardia, che era stata richiesta dal gruppo di Fratelli d'Italia per vederci chiaro su questo progetto della tangenzialina. Da questa audizione è emerso che l'ultima parola rispetto appunto alla realizzazione di questo progetto spetta al Comune di Bormio. Di conseguenza noi come comitato chiediamo questo incontro pubblico al modo di capire le vere intenzioni dell'amministrazione comunale di Bormio, della sindaca, su questo progetto che la maggior parte dei cittadini del paese non vuole e che è osteggiato anche da tanti tanti villeggianti che magari hanno casa, seconda casa a Bormio e che sono sensibili a queste tematiche. La nostra battaglia si protrae ormai da oltre 4 anni. Il nostro terrore è che, oltre a devastare questa piana meravigliosa, la costruzione di una strada sia il preludio di futura cementificazione, consumo di suolo. Bisogna dire basta a questo tipo di sviluppo dei territori di montagna.
Chiudiamo con le previsioni del tempo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli inizialmente poco nuvolosi, via via qualche passaggio nuvoloso su Alpi e Prealpi, dove non è escluso qualche isolato piovasco, altrimenti asciutto. Per domani giovedì parzialmente soleggiato sulla pianura padana, mentre su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana maggiore nuvolosità e locali rovesci o temporali possibili già in mattinata e che dal tardo pomeriggio potranno estendersi anche alla fascia di pianura. Le temperature minime da 8 a 11 gradi, mentre le massime tra 16 e 21 gradi.
Le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti, Roberto Maggioni e Alessandro Braga.